Buona domenica a tutti, proseguiamo la lettura del Vangelo di Marco che ci presenta le difficoltà che Gesù ha avuto proprio in seno alla sua famiglia. Gesù non si scoraggia, abbiamo visto l'episodio drammatico conservato con quella stesura così soltanto nel Vangelo di Marco, dopo gli altri evangelisti hanno cercato un po' di ammorbidire, di attenuare e di annacquare quell'episodio del rapimento, tentativo di rapimento di Gesù da parte di tutta la sua famiglia, madre compresa. Ma Gesù è espressione di un Dio che è amore, un Dio che mai si offende, un Dio che continuamente, nonostante i rifiuti degli uomini, continua a riproporre il suo amore. Questa è la caratteristica di Gesù, la caratteristica di Dio. Mentre il Dio della religione è un Dio che per la colpa dell'uomo si offende e chiede penitenze, chiede sacrifici per concedere il suo perdono, il Dio di Gesù è un Dio che non si lascia condizionare dalle risposte degli uomini. Un Dio al quale il peccato dell'uomo non è un impedimento per continuare a comunicargli il suo amore in maniera ancora più crescente, ma addirittura uno stimolo per inondare la persona di ancora più amore. Dio è amore e quando trova il rifiuto da parte della persona non si offende, non si arrende, ma cosa fa? Comunica ancora più amore, perché alla fine sa che l'amore lo conquista. Allora Gesù, nonostante la mala fama che gode in quel di Nazareth, ci riprova. E per la terza e ultima volta, il numero tre, quando troviamo tre volte o il numero tre nella Bibbia, nei Vangeli, ha il significato di completo. Fa il terzo tentativo di andare nella sinagoga. Ma ahimè, povero Gesù, luoghi e persone religiose, lui dovrà constatare che sono refrattari e ostili al suo annuncio. Quando le persone sono immerse nella religiosità, nel sacro, sono refrattarie all'esperienza del divino. Per fare esperienza del divino occorre uscire. Ecco perché nei Vangeli, stranamente, le persone che vivevano immerse nel sacro, nella religione, sono quelle refrattarie e ostili a Gesù, mentre le persone che vivevano nel peccato, gli emarginati, i lontani, gli esclusi, sono quelli che ne percepiscono la presenza e la divinità. Allora Gesù comunque ci riprova e per la terza volta leggiamo il capitolo 6 del Vangelo di Marco, dove l'Evangelista ci fa capire come è stato possibile che la famiglia e gli abitanti di Nazareth si siano comportati così. E non lo fa tanto per farci un quadretto della cronaca, ma è un monito per le comunità cristiane di tutti i tempi di non ricadere negli stessi errori. Allora, il capitolo 6 del Vangelo di Marco, scrive l'Evangelista, che uscito da lì venne nella sua patria. Anche se storicamente, concretamente, Gesù va a Nazareth, l'Evangelista omette di scrivere il nome del paese, Nazareth, scrive nella sua patria, per far comprendere che quello che è accaduto a Nazareth è quello che accade ovunque. Il rifiuto da parte della sua terra, da parte dei suoi, da parte del popolo, del progetto di Dio sull'umanità che Gesù è venuto a manifestare. Perché? Era qualcosa talmente nuova, talmente inedita, che non era possibile accettare. E lo seguivano pure i suoi discepoli. Di sabato cominciò a insegnare nella sinagoga. L'insegnamento di Gesù, qui l'Evangelista non lo esplicita, ma sappiamo che lui viene a insegnare dall'inizio della sua attività, la missione, la grande novità, il progetto di Dio sull'umanità che va racchiuso nella formula il regno di Dio. Cos'è questo regno di Dio? Dopo l'esperienza fallimentare della monarchia in Israele, si era proiettato in Dio il re ideale e si pensava che sarebbe venuto un momento in cui non un re qualunque avrebbe governato sul popolo, perché i re che governavano, si è visto, erano dei sfruttatori, dei dominatori, degli oppressori, ma il re sarebbe stato Dio, quindi Dio stesso avrebbe governato il suo popolo. L'accoglienza del governo di Dio, dell'azione di Dio, veniva formulata con l'espressione regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Non è da confondere con un regno nell'aldilà, il regno nei cieli. Il regno di Dio è una società alternativa che Gesù è venuto a proporre, a offrire, e che attende la risposta degli uomini perché diventi realtà. Questo regno non cade dal cielo, ha bisogno della collaborazione e dell'impegno da parte delle persone. In che consiste il regno di Dio? Il regno di Dio, per permettere agli uomini di essere governati da Dio, per permettere che Dio si possa prendere cura delle singole persone, il regno di Dio esige ed è condizionato da una conversione, un cambiamento nella propria vita, in modo che ai tre falsi valori, i tre verbi maledetti, che nella società suscitano l'odio, la rivalità, l'inimicizia, si sostituisse una società diversa dove ci sia la fratellanza, la solidarietà e il servizio. Allora Gesù viene a proclamare nel suo insegnamento il regno di Dio, che consiste nel rinunciare ai tre verbi maledetti che sono avere, salire e comandare, causa di ingiustizia, di rivalità e di inimicizia tra gli uomini. Allora Gesù nel suo insegnamento propone il regno di Dio, il regno dove al posto dell'accumulare per sé l'avidità, l'egoismo, il vivere soltanto per sé e per i propri bisogni, ci sia la gioiosa libertà di condividere con gli altri, che è il segreto della felicità. Gesù lo dice chiaramente, è riportato negli Atti degli Apostoli, Gesù dice chiaramente che si può essere pienamente felici qui, in questa esistenza terrena. Gesù non è venuto a prometterci una felicità nell'aldilà. Voi sapete, tra le tante fesserie che si dicono, che sono degne di riempire il contenitore senza fondo dello stupidario religioso, chissà quante volte l'abbiamo sentito, siamo nati per soffrire, si soffre di qua per star bene nell'aldilà, gettiamo via tutte queste sciocchezze. Gesù è venuto a proporci di essere pienamente felici qui, in questa esistenza terrena. Ma che ci interessa essere felici nell'aldilà, quando la vita terrena è tutta un'infelicità? Gesù ci dice, guarda che puoi essere pienamente felice qui, in questa esistenza, davvero. E come posso essere felice? Gesù ce lo dice. La felicità, queste sono parole di Gesù, non consiste in quello che hai, in quello che prendi, ma in quello che dai, dirà Gesù, ed è contenuto negli Atti degli Apostoli questa sua dichiarazione, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco la felicità. Allora Gesù ci propone non trattenere per te quello che hai, ma condividerlo per gli altri. Non ci rimetterai, ma ci guadagnerai, perché, ed è il ritornello che emerge da tutto l'insegnamento di Gesù e che vorrei che facessimo nostro, ricordiamoci, si possiede soltanto quel che si dona. Quel che si trattiene per noi, attenzione, non si possiede, ma ci possiede. Le persone che hanno dei beni e che non riescono a condividerli, credono di essere padroni dei loro beni. In realtà sono servi dei padroni, sono delle persone possedute. Allora Gesù ci propone, anziché accumulare per sé, condividere per gli altri. E se c'è questo, non c'è da temere. Dare, condividere, non è perdere, ma è guadagnare. Perché tanto più noi ci occupiamo degli altri, tanto più permetteremo al Padre di occuparci di noi. E il cambio è a tutto nostro vantaggio. L'altro verbo maledetto è il salire. Il voler emergere al di sopra degli altri, in tutte le categorie, anche quelle religiose. Poter avere un titolo, un distintivo, qualcosa che ci faccia vedere che non siamo uguali al resto della gente, ma noi siamo qualcosa di più. E perché si sale al di sopra degli altri? Per poterli in qualche maniera dominare. Allora Gesù ci dice che anziché questa smania, questa ambizione di salire, che ti rovina la vita, perché per quanto sali, tanto ci sarà sempre qualcuno più in alto di te. Allora Gesù ci propone non salire, ma scendi. Cosa significa scendere? Avvicinati a tutti, non considerare neanche una persona esclusa dal tuo amore. Questo significa scendere. Ma scendere per far cosa? Ecco il terzo verbo, anziché comandare, mettersi a servire. Il servizio non toglie la dignità all'uomo, ma gli conferisce quella vera, perché è quella stessa divina. Dio, Dio è l'amore che si mette a servizio degli uomini. Quanti liberamente, volontariamente, con la propria esistenza, si mettono a servizio degli altri, questi hanno la stessa dignità divina. Questo è l'insegnamento di Gesù. Ma proprio nel suo paese, a Nazareth, fiasco completo. E Gesù già l'aveva detto, parlando della parabola del seminatore che conosciamo, è il seminatore che getta il seme sulla strada, il seme non fa in tempo ad arrivare per terra e arrivano gli uccelli e subito lo mangiano. E Gesù stesso, spiegando questa parabola, aveva detto che il seminatore semina la parola, è Gesù che semina la parola, ma mentre la semina arriva il Satana che la prende. Che cos'è il Satana? Il Satana è immagine del potere. Allora la reazione da parte degli abitanti di Nazareth, dei frequentatori della sinagoga, è di incredulità. Donde ha, notate che disprezzano talmente Gesù che evitano di nominarlo. Donde ha questo tali cose? E che sapienza è quella che è data questo? E che prodigi avvengono per le sue mani? Sono increduli, sono scettici. Gesù non ha fatto gli studi dei rabbini. Gesù non ha una formazione particolare. Da dove gli viene questo? Quindi rispondono con scetticismo alla proposta di Gesù e soprattutto insinuano, avete sentito l'espressione, e che prodigi avvengono per le sue mani, che Gesù sia una sorte di stregone, esattamente come ricordate l'accusa che gli scribi venuti da Gerusalemme avevano fatto. Quest'uomo compie queste azioni in virtù di Beelzebul. Allora il paese di Nazareth e gli abitanti di Nazareth sono succubi della dottrina ufficiale e quindi Gesù nel suo paese fa fiasco completo. Perché, ritornando alla parabola che abbiamo visto del seminatore, l'Evangelista ci avverte, il Satana immagine del potere, che quanti detengono il potere, quanti ambiscono al potere e, categoria ancora più tragica, quanti sono sottomessi al potere, sono completamente refrattari alla parola del Signore. Anche se l'ascoltano, non la capiscono. E se la capiscono, non la possono accettare. Quella che è una proposta di vita, coloro che appartengono a queste tre sfere del potere, la vedono come un attentato alla loro vita e alla loro sicurezza. Allora, neanche Dio, neanche Gesù, con la sua parola, può far nulla nei confronti di coloro che sono all'interno della struttura di potere. Perché? Quanti detengono il potere? Ma è chiaro, come possono accettare un messaggio che dice che si devono mettere a servizio degli altri? Quindi vedono questo messaggio come un attentato al loro prestigio e al loro dominio sulle persone, e questi si può capire. E quanti sono ambiziosi, quanti ambiscono al potere e non possono accettare un messaggio che li invita non a salire ma a scendere, non a dominare ma a servire. Per cui anche se ascoltano le parole di Gesù, non le capiscono, perché sono divorati dalla loro ambizione. Nei Vangeli c'è un episodio che non si sa se definire tragicomico. Gesù è ormai in vista di Gerusalemme, visto che i discepoli hanno capito poco e niente, più niente che poco, afferma chiaramente: avete capito adesso? Lì a Gerusalemme vado ad essere ammazzato, chiaro? Chiarissimo. Poi si avvicinano due discepoli, Giacomo e Giovanni. Mi raccomando, Gesù, quando sarai a Gerusalemme, dacci posti d'onore più importanti, una a destra e una a sinistra. Ma ho appena detto che sarò ammazzato. Vedete, l'ambizione rende refrattari alla parola del Signore. Per cui una persona ambiziosa, anche se ascolta la parola del Signore e magari l'annuncia, la predica, non la capisce, perché non gli entra nella propria vita. La parola che fa effetto non è quella che viene pronunciata, ma quella che parte dalla propria esperienza vitale. E questa che arriva non alla testa delle persone, ma al loro cuore. Ma nel caso degli abitanti di Nazareth, la categoria più tragica è la terza. Abbiamo visto che sono refrattari alla parola del Signore quelli che detengono il potere, quelli che ambiscono al potere, ma la categoria più tragica è quella di quanti si sono sottomessi al potere. Come si fa a sottomettersi al potere? Ma è semplice. Il potere ti toglie la libertà, però ti dà una grande sicurezza. Quanti si sottomettono al potere devono soltanto obbedire. Non devono chiedere conto alla propria coscienza. Loro devono soltanto obbedire. Il potere ha tutto interesse che le persone rimangano in una condizione infantile, che non crescano, che non maturino. Tipico dell'adulto è ragionare con la propria testa e camminare con le proprie gambe. Tipico del bambino nell'età infantile è avere sempre bisogno della mano del padre e della guida di un padre che gli dica dove andare, come andare, che gli dica fai questo e non fare questo. Ebbene, quanti si sottomettono al potere non crescono mai, non diventano mai adulti, sono sempre incapaci di prendere delle decisioni in autonomia e soprattutto incapaci di discernere quello che è bene e quello che è male. Hanno sempre bisogno di andare da una guida, da un capo, da un'autorità e chiedere posso fare questo o non lo posso fare, devo fare questo o non lo posso fare, questo è bene o è male, è peccato o no, perché non crescono mai. Allora, cosa c'ha il fascino del potere? Ti toglie la libertà, è vero, però ti dà la sicurezza. Tu basta che obbedisci e sei a posto. Ebbene, gli obbedienti nella storia dell'umanità sono state le persone più criminali e più sanguinari che siano apparse. I grandi crimini della storia non sono stati compiuti da persone disobbedienti, dai trasgressori, ma dalle persone che hanno obbedito, perché il crimine è che quando uno obbedisce non consulta la propria coscienza sulle conseguenze dell'obbedienza, si limita a eseguire un ordine. Voi sapete che i grandi criminali della storia come si sono giustificati quando sono stati portati in tribunale? Ho eseguito gli ordini. Ma ti sei chiesto quali conseguenze l'esecuzione di questo ordine poteva avere? Non era il suo compito. Io devo eseguire gli ordini. È per questo che la parola obbedienza e il verbo obbedire non hanno cittadinanza nei Vangeli. Perché l'obbedienza suppone una sottomissione da parte di chi comanda nei confronti di chi obbedisce. 5 volte c'è il termine obbedire, obbedienza nei Vangeli, ma mai rivolto alle persone. Sempre al mare in tempesta, all'albero che va sradicato, ma mai alle persone. Il Dio di Gesù non chiede di essere obbedito, chiede di essere assomigliato. Gesù non chiede mai obbedienza a sé, ma chiede collaborazione con la sua attività. E figuriamoci se un discepolo o un uomo qualunque può chiedere obbedienza. Quindi, attenzione, sono le 3 categorie che appartengono al potere completamente refrattarie all'annunzio di Gesù. E ecco il commento. Ma non è questo, notate, evitano di nominarlo. Pensate il disprezzo che hanno nei confronti di Gesù, perché lo vedono come un attentato alla loro sicurezza, alla loro tranquillità. Ma non è questo il falegname? Cioè loro lo conoscono come un falegname. Non ha studiato, non ha frequentato le scuole rabbiniche. Quindi tutto questo insegnamento da dove gli viene? E poi ecco l'offesa. Il figlio di Maria. Mai si diceva di una persona che era il figlio della madre. Ricordate quando parlavamo della cultura ebraica e dicevamo che non esiste il termine genitori, ma c'è un padre che è colui che genera e la madre che è colei che si limita a partorire il figlio. Si dice sempre nella cultura ebraica, anche quando il padre era morto, che il tale è il figlio del padre, del nome del padre. Gesù doveva essere conosciuto come il figlio di Giuseppe. Qui invece in maniera dispregiativa Giuseppe non viene nominato. Si dice non è il figlio di Maria. Perché usano questa espressione? Perché ricordate, figlio di significa non soltanto colui che è nato da qualcuno, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora dicendo che è il figlio di Maria, si vede che Gesù non assomiglia in niente in quello che era Giuseppe, che Giuseppe non gli ha saputo trasmettere gli ideali, i valori nazionalistici del popolo di Israele. Quindi il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe e di Giuda e di Simone. E le sue sorelle non sono qui tra noi? E si scandalizzavano di lui. Quindi fiasco completo da parte di Gesù quando va a Nazaret tra i suoi e tra la sua famiglia. Qui c'è un problema che non è risolvibile. C'è un problema perché l'Evangelista parla di fratelli di Gesù. Dice: non è lui il fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone. Quattro fratelli e un numero imprecisato, dice, e le sue sorelle, che non vengono nominate, non sono qui tra noi. Il problema non è risolvibile. Perché? Chi sono questi fratelli? Sono fratelli carnali di Gesù? Non ci sarebbe nessun problema a noi che Gesù sia stato figlio unico o abbia avuto un gran numero di fratelli, come era comune nelle famiglie del tempo, non creerebbe alcun problema, perché ci importa Gesù, la sua vita e il suo insegnamento, che sia figlio unico, che abbia fratelli, non è rilevante. Ma del nome di almeno due di questi fratelli, nel Vangelo, al momento della crocifissione, si riporta il nome della madre, una Maria anche lei. Sono esattamente Giacomo e Giuseppe. Allora non possono essere i figli di Maria e di Giuseppe, i fratelli di Gesù. Quindi è un problema irrisolto. Si parla di fratelli. In passato si era tentato di risolvere questo inghippo parlando di cugini, non è. L'Evangelista parla proprio di fratelli, però del nome di alcuni di questi fratelli c'è il nome della madre, quindi non possono essere i fratelli carnali di Gesù. Quindi è un problema irrisolvibile questo dei fratelli. Ed ecco allora la reazione amara di Gesù. Gesù però diceva loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. Abbiamo detto che Gesù è andato nella sua patria, a Nazaret, tra i suoi parenti. Quindi quello che i partecipanti al rito sinagogale hanno affermato di Gesù, lo scandalo del suo insegnamento e dei gesti che faceva, è condiviso anche dalla parentela di Gesù, tra i suoi parenti e nella sua casa. Quindi patria, parenti, casa, tutti refrattari all'azione di Gesù, tutti refrattari alla sua attività. E allora Gesù cita questo che doveva essere un proverbio popolare: un profeta non è disprezzato. È il destino dei profeti. Perché i profeti al loro apparire non vengono mai riconosciuti, ma sempre osteggiati, sempre perseguitati e spesso ammazzati? Per quale motivo? Perché il profeta, e Gesù è più che un profeta, è sempre l'uomo che propone le novità. E la gente è refrattaria alle novità. Voi sapete che uno degli imperativi osceni che paralizzano la vita delle persone, specialmente nell'ambito religioso, è quel «si è sempre fatto così». Perché cambiare? Ci si attacca alla tradizione per ostacolare il nuovo che viene. Ma Dio, e questo è importante, Dio è colui che viene sempre in forma nuova. Chi si attacca alle forme tradizionali di conoscenza del Signore, alle formule del passato, attenzione, perché rischia di non accorgerci della figura di Gesù nel presente, di Dio nel presente, e non solo non se ne accorge, ma in nome del Dio del passato rischia di ostacolare o perseguitare il Dio che si manifesta nel presente. Come è stata la tragica esperienza, la conosciamo negli Atti degli Apostoli, di San Paolo, che in nome di Dio perseguitava il Dio che si manifestava in Gesù. Nella tradizione giudaica, Dio era definito come colui che era, colui che è e colui che sarà. Cioè Dio è colui che era, quello che i nostri padri hanno conosciuto, e noi siamo grati. Se siamo qui è perché qualcuno ci ha trasmesso questa fede. Dio è colui che è, quello che noi stiamo sperimentando, e Dio sarà colui che sarà, cioè che si manifesterà alla fine dei tempi. Ebbene, l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, prende questa affermazione teologica, ma ne modifica il finale. Dice che è vero, Dio è colui che era, Dio è colui che è, ma non dice colui che sarà. Dice l'ultima affermazione, Dio è colui che viene, e usa un verbo che grammaticalmente si chiama continuativo, perché continuamente viene. Cosa vuol dire questo? Ed è importante che ci rinnoviamo con la nostra mente. Siamo grati ai nostri padri che ci hanno trasmesso questa fede nel Signore, noi la viviamo, ma questa esperienza che facciamo oggi di Dio deve essere un trampolino per nuove esperienze, mai a fossilizzarci, mai a fermarci in questo momento, mai a stabilizzarci in quello che abbiamo vissuto, ma sempre aprirsi al nuovo, altrimenti rischiamo, come gli abitanti di Nazareth, che arriva Gesù, il figlio di Dio, e loro non solo non lo riconoscono, ma si rivolgono a lui con disprezzo. Allora ecco l'amarezza di Gesù, un profeta non è disprezzato se non nella sua casa. Per accogliere i profeti che Dio continuamente manda a noi, all'umanità e alla sua Chiesa, bisogna essere sempre capaci di rinnovarci continuamente. E la conclusione è drammatica. E non poté in modo alcuno agire lì con potenza, se non guarire pochi malati imponendo le sue mani. L'attaccamento alle tradizioni del passato, l'ottusità e l'incapacità di aprirsi al nuovo paralizza l'azione del Signore. Gesù era andato in sinagoga per comunicare vita, per restituire vita, per arricchire la vita, ma ci ha avuto le mani legate. Le mani legate di Gesù non dipendevano da lui. Lui voleva guarire, ma non ci è riuscito perché? Perché erano increduli. Poi Gesù andrà via e non metterà più piede in una sinagoga. Gesù, dopo questa tragica, drammatica esperienza, che nel Vangelo di Luca viene ancora caricata di tragicità, nel Vangelo di Luca addirittura cercano di linciare Gesù, Gesù eviterà accuratamente luoghi e persone religiose. I pericoli che Gesù ha corso non sono stati quando ha avvicinato i peccatori, i miscredenti, la feccia della società, ma i pericoli Gesù l'ha corsi con i sommi sacerdoti, con gli scribi e i farisei, che saranno quelli che vorranno la sua morte. Gesù non ha corso nessun pericolo quando andava in casa dei pubblicani a pranzo. Gesù ha corso rischi di vita quando frequentava i luoghi religiosi. Quando è stato in una sinagoga hanno cercato di ammazzarlo, e quando Gesù è entrato nel Tempio, il luogo più santo di Gerusalemme, hanno cercato di lapidarlo. Attenzione ai luoghi sacri, ai luoghi religiosi. Non solo sono refrattari all'azione divina, ma sono estremamente pericolosi. Bisognerebbe mettere un cartello all'ingresso dei santuari, dei luoghi religiosi. Attenzione che entrare qui dentro nuoce gravemente alla fede. Perché sono i luoghi della tradizione, sono i luoghi del passato, e che atrofizzano, neutralizzano, narcotizzano le persone, e tutti presi dall'adorazione dei modelli del Dio del passato non si accorgono del Dio del presente. Un Dio del presente che è qui, con le mani cariche di doni, cariche di regali, e vede che la gente, niente, gli dice di no. Ma noi, se siamo qui, è perché vogliamo accogliere questi doni. Allora adesso facciamo un intervallo, alle 12 in punto iniziamo con la celebrazione eucaristica, che è quei doni che Gesù aveva portato a Nazareth, quei doni di vita, di restituzione di vita, di ricchezza di vita, che a Nazareth sono stati inutilizzati, sono qui per noi, per chi li vuole accogliere. Alle 12 in punto per la celebrazione eucaristica.